Siamo arrivati al Salmo 62, un salmo molto bello, ma intanto volevo leggervi una frase del Cardinal Martini, nel libro Il Sole Dentro, uno degli inediti usciti recentemente a suo nome, ed è interessante, ho trovato questa frase che penso che ci può aiutare a pregare quei salmi. Dice: mi pare che un modo ottimo di passare un tempo di preghiera, soprattutto se l'anima ha bisogno di qualche momento di essere un po' mossa, liberata dalla distrazione, potrebbe essere quello di prendere, come la memoria ci riporta, i brani dei salmi che corrispondono alla nostra situazione e recitarli come vengono, uno dopo l'altro, componendo un nostro salmo personale. Sembra una bella intuizione, si prendono delle parole che ci possono aiutare. Già lo diceva il beato Cardinal Schuster, lui diceva: io quando sono stanco metto la luce soffusa, mi siedo nella poltrona e mi metto a pregare. Lui sapeva a memoria i salmi in latino, era un benedettino, e mi metto a pregare così come il Signore mi suggerisce, qualche versetto di un salmo, dell'altro, eccetera. Certamente sono una ricchezza. Comincio a pregare Dio con la parola di Dio. Quindi penso che non c'è nessuna parola gradita a Dio più della sua, no? E dunque è una parola che certamente verrà esaudita, perché se io lo prego con le sue parole. Bene, questo salmo è un salmo veramente bello. Io ho dato questo titolo: fiducia assoluta in colui che è grazia e potenza. È il famoso salmo che comincia così, meno nella traduzione che abbiamo noi, che è del 2008. Stamattina mi sono svegliato e mi è venuto in mente 2008, dicevo ieri sera che cosa cavolo ho detto, ma la traduzione della CE è del 2008, solo in Dio riposa l'anima mia. Ed è molto bello questo salmo. Più che solo, io tradurrei certamente, certamente, è una parola che vuol dire anche solo, ma certamente vuol dire senza dubbio, e viene ripetuto parecchie volte, vedrete quante volte questa parola, che in ebraico è brevissima, è una particella rauca, hak, si dice così, certamente o solo hak, è quasi difficile da ascoltare perché c'è soltanto una vocalizzazione con una aspirata, una A e poi un'altra aspirata, quindi ebbene comincia anche qui a chi presiede, è sempre il solito l'amnazea, però qui c'è una cosa nuova. Su idutun, probabilmente è un modo per dire, sarà una canzone che aveva, come dico, se io dovessi scrivere questo canto lo cantiamo sull'armonia dei lo sai che i papaveri, ecco, oppure no, io mi ricordo queste canzoni perché erano quelle che avevo io da bambino, dopo non è che ho mai avuto passioni di questo tipo. E poi ancora una volta Mizmor, che vuol dire salmo di Davide, le Dawid. E potremmo vedere un po' questa, è un salmo che ci presenta un po' una lettura, potremmo dire una triplice lettura, potremmo fare una lettura con Israele, una lettura con Gesù e poi una lettura con noi, col nostro tempo. Una lettura con Israele è la lettura di un uomo, un profeta, non sappiamo chi, un uomo orante, un uomo sensibile, che comincia a esprimere tutta la sua fiducia nel Signore. E potete vedere che il Salmo presenta due modelli di fiducia. E il primo modello lo trovate nel versetto 4, che è il modello di chi adora menzogna, chi vuol far crollare il giusto, potremmo dire è il modello della falsità, dell'opportunismo, potremmo chiamarlo così. Il secondo modello viene presentato nel versetto 11 e qui viene presentato addirittura un altro tipo di modello, che è l'idolatria della violenza, della rapina e della ricchezza. Notate bene che sono tutti e tre insieme, no? E mi domandavo e mi domando perché l'idolatria è così additata nella Bibbia come un vero veleno per l'uomo. Perché? E ricordiamo che agli idoli si facevano sacrifici umani. Ora, gli idoli non sono solo quelli che sono fatti di legno, d'oro, d'argento, ma pensiamo a quanti idoli noi abbiamo, no? Gli idoli sono coloro che sostituiscono in qualche maniera Dio e diventano il nostro Dio, il mio successo, i calcoli sul mio futuro, i miei desideri, la ricchezza, la fama. Pensate a che cosa si faceva agli idoli, ecco perché vengono condannati, guai l'idolatria, perché agli idoli si sacrificavano, si facevano sacrifici umani. Il nostro Dio è il Dio che chiede il sacrificio del cuore, non la vita, ti dà la vita, quindi ti dà una vita nuova, lui ti vuol trasformare, mentre gli idoli uccidono l'uomo. E dove avvengono i sacrifici umani? Pensiamo ancora agli idoli moderni, no? Nostri sacrifici umani sono uccidere il prossimo. Pensate cosa sta succedendo, no? I nostri muri. Dobbiamo difendere la nostra integrità, dobbiamo difendere le nostre ricchezze, dobbiamo difendere le nostre cose. Quindi, vedete, i sacrifici umani, viene sacrificato il prossimo. Pensate all'idolo del denaro, le banche, ecco i sacrifici umani, no? Cosa conta di più? L'uomo o il denaro? Ecco qui, anche qui vedete che non è che siano finiti i sacrifici umani, continuano. E dunque ecco perché Dio punta il dito contro ogni idolatria, perché ogni idolatria porta a sacrifici umani, cioè in qualche maniera a escludere, uccidere, emarginare il nostro prossimo. E il nostro Dio è un Dio che è famiglia, ci vuole tutti insieme. E se noi non entriamo in questa logica, abbiamo un'altra logica, che è quello che siamo disposti a sacrificare sull'altare dei nostri idoli personali, il mio io, qualunque cosa e soprattutto qualunque persona. L'importante è che io riesca, a costi quel che costi, anche di schiacciare tutti gli altri, no? C'era un precetto, un modo di dire, mi pare di Cesare, che quando gli dicevano ma guarda che il tuo modo di fare ti provoca intorno risentimento e odio, lui rispondeva oderint dum metuant, mi odino pure purché mi temano. Ecco, vedete, siamo di fronte a una sorta di idolatria, l'idolatria del potere, no? L'importante è avere questo. Bene, questo Salmo ci fa riflettere un po' su questo. E cominciamo con il leggerlo. E dicevo, questa frase rauca, questa parola rauca, hak, viene ripetuta parecchie volte. Io ho preferito tradurre certamente. Certamente presso Dio è la quiete della mia anima. Io tradurrei, perché in ebraico è nafshi. Nefesh, nafshi vuol dire la mia anima, nefesh vuol dire anima, ma quando noi purtroppo, quando parliamo di anima, ci viene in mente l'anima e il corpo, ci viene in mente la suddivisione tomistica dell'uomo, da una parte lo spirito, dall'altra il corpo. Nella Bibbia nafshi vuol dire la forza vitale, cioè è quello che ti rende, che ti dà la voglia di vivere, che poi viene tradotto sempre nel greco dei 70 e poi anche del Vangelo, quando Gesù dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma abbiate paura piuttosto di quelli che uccidono, viene tradotto spesso l'anima. Meno male che la nuova traduzione di coloro che invece ti tolgono la voglia di vivere, la vita. Che allora nafsi è proprio questo, cioè certamente presso Dio c'è la quiete della mia vita, cioè il mio cuore, la mia vita, il mio essere, ecco il mio essere direi, il mio essere trova calma, quiete, è Lui. Da Lui la mia salvezza. Interessante, notate bene, proviamo già a vedere una lettura che diventa già cristologica. La mia salvezza in ebraico si dice Yeshuati. Non vi dice niente? Gesù? No? Gesù vuol dire salvatore, colui che salva. Cioè, quando io mi rivolgo a Dio, io incontro Gesù. Chi vede me vede il Padre, vedete che abbiamo già un inizio di lettura cristologica possibile. E chi è questo Dio? Abbiamo visto che è colui presso cui io trovo quiete. E poi, di nuovo, Hak, cioè certamente Lui è mia rupe, mia salvezza, e ripete di nuovo, è la parola ancora Yeshuati, rupe vuol dire qualcosa di solido, non viene meno, qualcosa che anche se dovessero arrivare i terremoti va giù le case, ma le rupi non rimangono, no? Se ci sono dei sassi franano, ma le rupi sono salde. E dunque ecco qui, Signore, Tu sei colui che non verrà mai meno, Tu sei saldo. E allora ecco una domanda retorica che è rivolta a coloro che invece non hanno questa esperienza. Quest'uomo si vede circondato, questo profeta, questo autore di questo Salmo, si vede circondato da persone che invece cercano di minare la salute dell'uomo, di far del male. Allora ecco, fino a quando vi scaglierete contro un uomo? In questo caso viene usata la parola Ish, qualche volta uomo si dice Hahadam, qui invece Ish vuol dire, potremmo dire l'umanità, no? Quindi fino a quando, cioè tutto ciò che è umano vi fa paura, quindi lo volete distruggere, in fondo è il distruggere tutto ciò che è umano. Pensate cosa vuol dire il grande Moloch attuale del produrre e delle banche. Cioè, guardate che la nostra società è diventata la società delle banche, dove l'uomo non conta niente. Quindi bisogna salvare le banche, non gli uomini, no? Bisogna salvare il profitto, se poi gli uomini ci vanno di mezzo non importa. Quindi vedete che è stato tutto trasposto. Cioè il mezzo, che è per l'uomo, diventa il fine. E quando noi trasformiamo il mezzo in fine, abbiamo già fatto diventare un idolo. Io porto sempre l'esempio banale, stupido se volete, prendo il treno per arrivare a Roma, mi affeziono al treno e non scendo quando arrivo, quindi mi attacco al mezzo e non mi serve assolutamente niente. E dunque cosa mi serve per prendere il treno per Roma se quando sono là mi affeziono al treno e decido di star su? Non serve niente. Ecco, quando noi facciamo queste trasposizioni, questo cambiamento, cominciano i guai. Vedete che qui siamo già a una lettura che però, vedete, era vera un tempo e diventa vera ancora adesso. Quindi chi sono? Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, lo conculcherete voi tutti. Cioè tutti chi sono? Sono coloro che vogliono predominare, no? Voi tutti che siete potenti. Cosa fate? Lo conculcherete come un muro pericolante. Di per sé nell'originale è come una parete inclinata, cioè le case non erano fatte col cemento armato, erano fatte con mattoni crudi, qualche volta c'era dentro qualche sasso messo insieme con fango, tenuti su così, e allora ogni tanto succedeva che se le travi cedevano, allora c'era la parete inclinata. E allora che idea dà? È come dire: c'è un uomo che già sta cadendo per suo conto e tu gli dai il calcio per buttarlo in terra. Non so se rendo l'idea. Cioè, in fondo, che cos'è questo? È lo sfruttare il povero, rendendolo ancora più povero e umiliandolo fino all'estremo, fino a togliergli il gusto della vita. E quindi come una parete inclinata, come un recinto crollante. recinto che non sta più in piedi. Certamente, di nuovo la parola Hak abbiamo già trovato parecchie volte, vedete? Certamente dalla sua altezza hanno tramato di spingerlo, godono di menzogne, cioè questi uomini che si credono alti, cosa vuol dire la sua altezza? Cioè si sono messi al posto di Dio, ecco l'idolo che si mette al posto dei potenti, si mettono al posto di Dio, cosa fanno? Tramano di prendere il povero e di buttarlo giù dalla loro altezza. Quindi è un modo per ucciderlo. Vedete, l'idolo che fa sacrifici umani, eh? E tramano di spingerlo, godono di menzogne. Anche qui, vedete, c'è tutto uno stile che è lo stile della doppiezza. E notate bene che non sono gli ingiusti, non sono i malvagi. Mi viene in mente il Vangelo di stamattina, Matteo 23, che mettono pesi sulle spalle degli altri ma loro non li toccano, no? Che mostrano una religiosità finta, da teatro, e in effetti dice, guardate, con la bocca benedicono, nel loro interno maledicono, quindi c'è una finzione, no? C'è una maschera, da una parte fai sorriso, dall'altra parte sei disposto a colpire le spalle, a pugnalare, a uccidere. Ricordate il veleno delle parole, no? La parola che può essere costruttiva, ricordate un grande mistico del 400, Taulero, viene chiamato, Johann Tauler, diceva che la parola è superiore al silenzio solo in tre casi: quando dà lode a Dio, quando edifica e quando dà pace. In tutti gli altri casi è meglio tacere, capite che gli altri casi sono tanti, no? Sono parecchi. Solo tre sono edificanti: quando dà lode a Dio, quando edifica e quando dà pace. In tutti gli altri casi è meglio tacere. E allora ecco questa parola, quindi benedicono con la bocca e nel loro interno maledicono. Poi vedete che c'è una parola lì sulla destra con scritto Selah, vuol dire pausa in ebraico. Cioè è come se una volta che tu hai soltato e pronunciato queste parole, è come se l'autore dicesse adesso fermati a pensare, prova a vedere cosa vuol dire per te tutto questo, come lo rileggi. E poi si prosegue ancora una volta, certamente, ancora una volta la parola Hak, certamente verso Dio è la quiete dell'anima mia, ancora come l'inizio, la stessa cosa, no? Sta riprendendo come un ritornello, quasi a dire: Signore, solo tu mi dai pace, non ce ne sono altri, gli altri mi ingannano, tu sei l'unico fedele, tu sei l'unico che non mi abbandona, perché in lui è la mia speranza. Ora, sia sperare che confidare, la parola speranza in ebraico si dice batà, che vuol dire qualcosa che ti spinge ad andare oltre la miseria in cui stai vivendo, no? La speranza, ricordate, è una virtù profetica. Il contadino, quando semina un seme, ma la speranza gli fa vedere già il frutto, no? Una mamma, quando vede il suo bambino, anche se assomiglia a uno scimmiottino, quando nasce lo vede già come un principe, no? Bambini quando nascono effettivamente sono abbastanza bruttini, dopo pian piano migliorano, ma è normale che sia così, no? Però la mamma, capite, ogni scarafone è bello a mamma sua, no? Ora, ma è normale che sia così, no? Poi certamente i parenti arrivano: oh, che bello, assomiglia tutta la mamma, oh! Però ecco, il discorso è proprio qui: quando tu hai dentro la battà, la speranza, quando usi il verbo sperare, tu sei già profetico, perché vedi ciò che non c'è ancora. Quindi capite che il verbo della speranza è anche il verbo dell'amore, no? Dio ama, perché ci ama? Perché vede in noi il santo che non siamo ancora. Lui vede in noi la possibilità di una grande santità e dunque ci ama già. E amandoci rende possibile quello che è soltanto speranza. Capite che l'attesa d'amore genera risposta d'amore. E siccome lui attende amore, naturalmente questo genera la nostra risposta d'amore. Se uno mi ama così, come faccio a non volergli bene? Ecco qui, se questo Dio è così fedele, come faccio io a non volergli bene? Ecco, quindi ancora una volta questa ripetizione, no? Certamente verso Dio è la quiete dell'anima mia, perché da Lui è la mia speranza. Certamente, di nuovo, Lui è mia rupe e mia salvezza. Ancora una volta riprende, no? Vishmati, ancora una volta, mia salvezza. Mio rifugio, ancora una volta. Era rupe e adesso è diventato rifugio, l'abbiamo già trovato anche nel Salmo che abbiamo visto precedentemente, il Salmo 61. Mio rifugio, non vacillerò. Cioè, se Dio è così, io sono tranquillo, non ho paura, non posso vacillare. Il mio futuro è un futuro che diventa sicuro, ma non sicuro perché l'ho fatto bene, l'ho calcolato bene io, ma perché è nelle sue mani. Ho confidato in lui, mi sono messo nelle sue mani, ricordate quante volte il Vangelo ripete non temere, non avere paura, non temete. Qualcuno ha fatto un calcolo, grosso modo, pare 27 volte nei Vangeli, ci sia la parola non temere, non abbiate paura, così anche ricordate la risurrezione, Gesù dice non temete. Non abbiate paura. E invece nel Nuovo, nell'Antico Testamento pare che siano 366 volte, cioè un al giorno, dobbiamo sentircela più uno per l'anno bisestile, perché non rimanga un giorno scoperto, per dire che non li ho contati io vi ripeto ciò che qualcuno ha avuto la pazienza di contarlo, dicono che sia così, e quindi mi fido, no? E allora di nuovo, ecco, questo Dio che è la nostra la salvezza, rifugio, non vacillerò. E di nuovo, in Dio, di nuovo ripete, è la mia salvezza e la mia gloria. E la parola gloria si dice in ebraico kavod, che in realtà se uno va a vedere sul dizionario c'è scritto gloria, ma soprattutto c'è scritto peso. Che senso ha? Noi pensiamo sempre alla gloria come fumo, incenso, nubi luminose o roba del... No, la gloria vuol dire peso, perché dire dare gloria a Dio vuol dire che tu dai peso a Lui, ha un peso nella tua vita. Se qualcuno ha peso vuol dire che è importante. Allora è molto bello dire che Dio è colui che è importante per me, è la mia gloria, cioè ha un peso per me. Dio è la mia gloria. Chi è Dio ancora? È la roccia della mia forza, quindi è colui che è come un masso macigno che mi rende forte, cioè sono diventato forte anch'io così. E ancora, mio rifugio in Dio. Pensate a quante volte viene ripetuto questo tema del rifugio, della sicurezza, della certezza, dell'abbandono. E ancora qui un invito al plurale: confidate in Lui in ogni tempo, o popolo. Perché dice il plurale? Perché il popolo certamente è una parola singolare, ma è un singolare che vuole esprimere una moltitudine, popolo. E allora nell'ebraico quando c'è un nome collettivo non si usa il singolare del verbo ma il plurale, per cui io ho preferito tradurlo così com'è. Confidate in Lui in ogni tempo, o popolo, cioè gente del popolo. Davanti a Lui effondete il vostro cuore, cioè apritevi totalmente, cioè giocatevi. Ricordate che il cuore nella Bibbia non è semplicemente l'affetto, ma è soprattutto la volontà. È un decidetevi totalmente per Lui. Apritevi totalmente a Lui, non abbiate paura, scegliete Lui. Davanti a Lui quindi effondete il vostro cuore. Dio è rifugio per noi. E qui ancora una volta, Selah, cioè fermati, pausa. Dopo tutte queste belle cose dette su Dio, rifletti, guarda che è davvero Lui. Provate a pensare a tutto quello che abbiamo visto riferito a Gesù Cristo. Certamente guardate che c'è una specie di anticipazione di chi è Gesù per noi, no? Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Signore, come faremo ad allontanarci da te? Tu sei l'unico che ci dona forza, speranza. E poi Dio è nostro rifugio, quindi ce l'ha. Poi riprende di nuovo, certamente. E qui un'altra certezza, certamente, vanità, hevel, soffio, hevel, non mi ricorda niente, hevel, Abele, hevel. Abele, quanto è vissuto Abele? Un soffio. Di per sé vuol dire soffio. Ricordate, vanità di vanità, comincia così in ebraico, hevel, hevelim. Vanità e vanità plurale, vanità singolare e vanità plurale, vele velim. Quindi chi sono gli i figli di Adamo, Ben Adam, che vuol dire figlio di Adamo, Adam vuol dire terra, vuol dire qualcosa di fragile, fatto di creta, no? Quindi noi i figli della debolezza, no? Sono come un soffio, cioè siamo terrosi, insomma. Basta che arriva il vento, ti fa seccare tutto, la terra cosa fa? Si sgretola, no? Castello di sabbia, finché è bagnato, sta su, poi viene giù. E allora ecco qui, noi siamo come un soffio, cioè qualcosa di vano, piccolo. E poi noi uomini chi siamo? Mamma mia, che disastro. Una menzogna, i figli dell'uomo. Non so più, prima era Ben Adam, adesso si diventa figli dell'uomo, cioè Ben Haish, cioè tutta l'umanità, anche quelli che si credono grandi, anche quelli che si credono chissà chi, in realtà sono menzogna, cioè doppiezza, potremmo dire, la menzogna. E nella bilancia, per salire su, sono meno di un soffio insieme. Cioè in fondo vuol dire, quando tu li metti insieme tutti e li metti sulla bilancia, gli uomini, la bilancia non si muove, cioè sono un soffio. Prova a pesare l'aria, mettila sulla bilancia, ci ho messo un chilo d'aria, no, non esiste, non c'è il chilo d'aria, perché un sacchetto pieno d'aria, non pesa niente, non c'è, perché non... Vabbè, adesso abbiamo le bilance atomiche, no, con tutte queste cose qui, ma... Quindi si sta parlando della stadera, cioè l'unica bilancia che avevano è la stadera, che per muoverla bisogna dargli un pugno forse, non so. Però per dire, pesi tutta l'umanità. Guardate che qui siamo a Isaia, Isaia riprende questo tema come un granello di polvere sulla bilancia. Provate a prendere le vecchie stadere che si usavano per pesare le mele, no? Col bilanciere che si ti faceva scorrere, questo piatto, eccetera. Noi di sopra nella cappellina piccola Tostino ha usato il piatto di una bilancia per metterci sulle candele, no? È anche bello che è appeso, ma il significato è anche significativo, cioè vuol dire è il peso della luce, no? La candela accesa, boh. Ma al di là di questo già Isaia dice tutte le isole, tutta l'umanità, tutto li metti sulla bilancia, sono meno di un granello di, pesano meno di un granello di sabbia. Metti un granello di sabbia sulla bilancia, non si muove neanche. Allora l'uomo, tutta l'umanità, no? Se si mette insieme, la traduzione letterale è nella bilancia, per salire su, sono meno di un soffio insieme. Cioè quando li metti tutti insieme, guarda, sono evel, un soffio. E allora ecco qui i tre idoli che vengono presentati, come se dire, attenzione, qui ci sono degli idoli in cammino, sono tre idoli, guardate, oppressione, rapina, ricchezza. E li conosciamo tutti bene, Guardate che Gesù già ci mette in guardia da questi idoli. Non confidate nell'oppressione, seconda cosa. E in rapina non illudetevi, cioè non illuderti che dopo aver rubato molto sarai felice, perché troverai qualcuno che ruberà più di te, e noi sappiamo già che è così, no? E poi soprattutto normalmente noi abbiamo sempre paura che l'altro ci rubi, perché siamo tutti ladri, no? C'è un proverbio che dice il ladro pensa che l'altro rubi, cioè noi siamo sempre così, cioè in fondo proiettiamo sull'altro il sospetto di essere derubati. E dunque questo dice, quando io andavo a casa dalla mia mamma mi lamentavo che i miei compagni o mi prendevano in giro, dicevano le parolacce, e lei mi rispondeva, il panettiere vende quello che produce. Cioè, alla fine non ti scomporre, perché io capivo che alla fine se tu hai dentro il marcio tiri fuori il marcio, no? E capite che quando si parte con gli insulti e c'è un... non è bello da dirsi, però è importante, credo, anche saperlo, no? Nel lancio della merda vince chi ne produce di più. Cioè, quando siamo... cioè vuol dire che cioè, chi ha più marcio dentro è chi ha le scaglierà sull'altro, perché quello che produce lo butta, no? Oppure lo mette in commercio, ognuno vende quello che ha, insomma. E allora che qui dice, attenzione, se tu cerchi rapina, non illuderti, in ricchezza, quando abbonda non ponete il cuore, cioè cuore vuol dire volontà, scegliere, no, che le tue scelte non siano orientate dalla ricchezza, che la tua vita non sia orientata da ciò che è vano, la ricchezza, questa ricchezza che ti fa diventare schiavo. Ricordate che qui il Vangelo, vediamo, no? Il famoso giovane ricco, se volete, il quale se ne andò triste. Cardinal Martini dice perché era posseduto dalla ricchezza, non perché possedeva delle ricchezze. Le ricchezze noi non le possediamo, ci possiedono. E quindi, ecco la schiavitù. Di fronte all'idolo della ricchezza siamo disposti a sacrificare tutto. Infatti Gesù dice, smettila di sacrificare questo idolo, dà tutto al povero, dà tutto al prossimo. Questo prossimo a cui tu stai sacrificando tutto, lo stai sacrificando sull'idolo, sull'altare della ricchezza, bene, comincia a prendere la tua ricchezza, a farlo diventare strumento di comunione e non di possesso e di idolatria. Liberati, vuoi essere libero? Fa che questa ricchezza diventi, guardate che è la stessa, la stessa ricchezza che ti può far diventare idolo, può essere la stessa ricchezza che ti fa diventare santo, dipende da come la usi. La ricchezza, tutto bene, non è una cosa negativa. Gesù non ha mai disprezzato le ricchezze, mai. L'uso della ricchezza, ma quando è usata in maniera distorta. Pensate, quando nella parabola del famoso ricco che vive, vestiva di porpora, di bisso, cioè di lino finissimo, quindi era un elegantone, abiti firmati, si faceva portare piatti raffinati dal ristorante più in, eccetera, eccetera. Non dice, questo qui era un peccatore, guarda che disgraziato, mangiava, beveva, si vestiva. No, no, no. Non c'è niente di male in qui. L'unico male è che per mantenere il suo status sacrificava colui che era alla sua porta, cioè non si era neanche accorto che esisteva un uomo lì di cui si prendevano cura soltanto i cani. Quindi c'era un uomo alla sua porta, e questo è il suo guaio, che c'era un uomo alla sua porta, e questo è il nostro guaio, capite? Ci sono i barconi alla nostra porta. Cioè noi potremmo andare benissimo e dire, ma signore, guarda, è la nostra ricchezza, è noi, è il nostro lavoro, ma attenzione, ci sono alcuni che sono lì, tu cosa ne fai? Come rispondi? E qui il discorso, vedete che non si può scappare dal Vangelo, o comunque dalla parola di Dio. La parola di Dio mette sempre al centro l'uomo, perché Dio è amante dell'uomo. Andate a leggere il libro della Sapienza, tu ami l'uomo, tu vuoi, ha creato perché lo ama, no? Ricordate l'inizio della lettera agli Efesini, no? Il quale, questo Dio, benedetto Dio, il quale ci ha pensati ancora, no? Prima della creazione del mondo, quindi ci ha amati ancora prima che noi esistessimo. Allora capite che siamo di fronte a qualcosa di grandioso. E allora, ecco qui, non ponete il cuore, cioè non ponete la vostra volontà, i vostri progetti lì nella ricchezza abbondante, anche quando fosse abbondante. E allora... ed ecco la conclusione, il versetto 12 e 13. Una volta ha parlato Dio, cioè Dio ha detto, cioè non ha detto, non parla molte volte Dio, ha parlato una volta. Però io ho udito due cose, queste due cose, queste due ho udite, cioè mentre lui parlava io ho udito due cose, che la potenza è di Dio, quindi non credere di diventare potente, che è la potenza dell'amore, ricordate, non è la potenza della violenza, che è un altro tipo di potenza. La potenza è di Dio, ricordate che Dio, ricordate, come veniva rappresentato sulle abside delle chiese Cristo, come veniva chiamato il Pantocrator, che vuol dire colui che ha la potenza, che domina, ma è la potenza dell'amore di Dio, ti trasmette la forza dell'amore, tutto è saldamente nelle sue mani. Se tu anche sei ricco, guarda che comunque non sei potente, la potenza è quella dell'amore, quindi la potenza è di Dio, e tua, Signore, è la Hesed, viene tradotto grazia, ma è un termine intraducibile che vuol dire, in ebraico, vuol dire misericordia, bontà, pietà, tenerezza, è un termine onnicomprensivo, potremmo dire, di solito viene tradotto con grazia. Tu ripaghi a ogni uomo, cioè restituisci a ogni uomo, secondo le sue opere. La sua opera è singolare in ebraico, secondo la sua opera. Ricordate che questa ultima affermazione si trova anche nell'Apocalisse. Nell'Apocalisse c'è questa affermazione, le loro opere infatti li accompagnano. Noi crediamo che ciò che ci accompagnerà dopo la morte sarà la fama. No, non sarà la fama. Appena morto padre Peirus, il postulatore della causa di Marta, la causa di beatificazione di Marta, dice: la storia è il cimitero dei grandi, sono là tutti, non è la fama che ti segue, ma sono le opere, cioè l'amore che hai dato, quell'amore che prima o poi fiorirà, diceva Raul Folero, tutto l'amore seminato prima o poi fiorirà. Ecco, vedete come davvero questo salmo è ancora una volta un salmo pieno di speranza, Abbiamo visto dunque 6 volte la parola Hak, cioè certamente, 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 e poi che cosa vuol dire, qual è il succo di tutta questa lettura con Israele, che cosa vuol dire questo autore sacro? Secondo me è il commento al primo comandamento: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei di fronte a te. Ricordati di togliere via tutti gli altri dei, perché quando tu sostituisci l'unico Dio con altri idoli, lì succedono i guai. Mi pare che questo potrebbe essere la lettura con Israele. E poi io penso alla lettura con Gesù. Cosa ci dice Gesù? Ricordati di costruire la tua casa sulla roccia. Guarda che il tuo rischio è quello di costruirlo sulla sabbia, la sabbia di te stesso. Oppure Gesù che dice: state attenti a non correre dietro ai falsi messia, attenti a non lasciarvi sviare, ne verranno da tutte le parti, non li seguite, ricordate Luca 21:8. E anche qui, bello, no? O quiete solo in Dio, cioè certamente in Dio è la mia pace. Pensate a Gesù cosa dice, anche qui: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Ecco, è lui, Matteo 11:29. Questa grande pace che emana da Gesù. Gesù era colmo di questa pace. Eppure anche, pensate, quando Gesù dice: non un solo capello del vostro capo andrà perduto, sempre Luca 19, 21, 19, scusate, Luca 21, 19, sempre il capitolo 21, per dire che fidati di lui, guarda che lui non ti delude, guarda che lui non ti abbandona mai. La diffidenza per le ricchezze, per il profitto che si esprime in questo salmo è una realtà che impregna tutto il Vangelo, Ricordate Matteo 6, non ammucchiate tesori sulla terra, dove è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore, Matteo 6, 19, 21. E anche che le parole sono quasi identiche nei salmi, no? Se ammassate ricchezze non metteteci il cuore. La terza lettura è che il nostro tempo, la domanda che noi ci possiamo fare è: qual è la radicalità che caratterizza le mie scelte di vita, che cosa è veramente importante per me, che vuol dire in fondo dov'è il mio tesoro. Ricordate che Gesù parla di un tesoro per cui sei disposto a vendere tutto, qual è la cosa, la situazione, la persona per cui tu sei disposto a vendere tutto perché è il tuo tesoro. Qual è il tesoro? Cioè quella realtà che non verrà mai meno. E anche qui vedete gli uomini, soffio, dice, gli uomini sono un soffio, ricchezza, profitto, il Salmo dice non fidarti di questo. E poi la fragilità dell'uomo, ancora una volta, la possiamo vedere, questa fragilità, pensate agli attentati che stanno accadendo, guarda, ti credi di essere un padre eterno, basta un disgraziato che mette un camion in mezzo alla folla mentre sei al mercato, te ne sai, ecco. Per cui ricordati che comunque c'è una fragilità, non c'è niente da fare. Mi vedete bel sano, mi dicono, oh, qui sta bene. Ho avuto due ischemie, una cardiaca e una a testa. I medici mi guardavano come un miracolo, ma guardate che una bambina basta un piccolo grumo di sangue. E io non mi sono accorto, stavo solo male, non mi sono accorto. Però, capite, cioè, non c'è bisogno di una pallottola, Basta un piccolo sassolino, calcolo si chiama, no? Perché in greco il sasso si dice calculos. Allora, perché una volta per fare i calcoli usavano i sassi, no? Non c'era la calcolatrice, e allora uno portava un sacchettino di sassolini, c'erano quelli bianchi, quelli neri, le decine, le unità, eccetera, stavano lì, facevano i conti così, no? È passato di acqua sotto i ponti, ma siamo sempre rimasti gli stessi. Non è che siccome adesso abbiamo il computer, eccetera, quando moriamo passiamo da questo mondo al Padre direttamente in spirito. No, no. Anche lì continuiamo a marcire, diventeremo polvere, e cioè la stessa cosa, non cambia niente. Cioè, alla fine c'è un altro salmo che dice il Signore se ne ride dall'alto, come se lui ci fosse su un balcone, guarda giù e dice sono potente, sono forte, se ne ride dall'alto. Quindi è un po' un invito a ridimensionarci anche questo salmo, no? Perché se l'uomo è un soffio, quando vuol stare senza Dio diventa quando vuol stare senza Dio è un soffio, ma quando invece accoglie Dio diventa solido, diventa tranquillo, diventa forte, perché si aggrappa a una roccia e diventa lui stesso roccia. Guardate, anche qui possiamo già pensare a San Pietro, lasciatevi edificare da Dio, lasciatevi mettere sulla roccia che è Cristo, cioè anche tu vieni roccificato, possiamo dire così, non è una cosa bella da dire in italiano, però se tu stai con la roccia diventi roccia anche tu, se tu si attacchi a lui, allora anche tu fai parte dell'edificio, dello spirito che il Padre va costruendo. Ecco, certo questo salmo ti dilata il cuore alla speranza, alla pace, alla sicurezza, e credo che sia un salmo da pregare, da ripetere continuamente, soprattutto in questa nostra società, in questo nostro mondo in cui noi viviamo e dove tutto sembra portare altrove, e dire che forse le sicurezze vengono da altro, no? Dal denaro, da 4 ville, 10 ville, 15 ville. Mi ricordo una volta quando ero a Sesto San Giovanni, c'era una ragazza che aveva un mega appartamento, era tutto l'ultimo piano di un grande stabile, di una zona residenziale centrale, e le ragazze, la dico un nome di fantasia, la Roberta ci ha invitati a dormire a casa sua sabato scorso dopo la lezione divina, e allora, oh, quante stanze, hanno 9 bagni, dice, ma si vede che ha dei problemi queste persone. Hanno paura di non raggiungerlo in tempo, se una famiglia ha 9 bagni, mamma mia, cioè alla fine io ne uso uno per volta, non so voi. Allora mi guardavo qui, e ridevano anche loro, perché spesso noi andiamo ad ammirare, ma 10 ville, ma lui ha la capacità di abitarle tutte e 10 insieme, no? E allora, vedi che è un poveraccio anche lui, e se muore non è che dice veramente sono morto di qui ma di là ho ancora 9 ville da abitare, no, niente, non c'è niente da fare, non c'è, quindi ecco, siamo ridimensionati, siamo portati agli spazi reali, no? Ricordati che lui è Dio, ecco, non avrai altri dei di fronte a te, e questo credo che è una cosa che forse noi rischiamo di dimenticare spesso. adesso lo preghiamo. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza, Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per eliminarlo tutti insieme, come muro pericolante, come recinto cadente, tramano solo di precipitarlo dall'alto, godono della menzogna, con la loro bocca benedicono, ma maledicono nel loro interno. Solo in Dio riposa l'anima mia, perché da Lui è la mia speranza. Solo Lui è mia rupe e mia salvezza, mia rocca non potrò vacillare. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, mia rocca forte, il mio rifugio in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Davanti a Lui effondi il tuo cuore, Dio è il nostro rifugio. Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna i figli dell'uomo, insieme sulla bilancia sono meno di un soffio. Non confidate nella violenza, non idolatrate la rapina, alla ricchezza anche se abbonda, non attaccate il cuore. Una cosa ha detto Dio, due ne ho udite. La fortezza appartiene a Dio. Tua, Signore, è la grazia, tu ripaghi ogni uomo secondo le sue opere.